l'hanno conclusa con vari intermediari stranieri il 90% delle banche italiane.
Quindi questo vuol dire che se in questo momento c'è un processo per Unicredit, questa vicenda, questo affare, questa operazione coinvolge, le dice, il 90% delle banche italiane?
Sì, d'altronde basta guardare le banche che hanno transato con l'Agenzia delle Entrate una volta uscita fuori la vicenda Brontos. Quelle banche che hanno transato hanno fatto sicuramente delle operazioni simili, se non identiche a quella di Brontos.
Questo scandalo venne fuori da un punto di vista mediatico nel momento in cui il Guardian, giornale inglese, mise tutto online smascherando quelli che considerava appunto gli artifici della Barclays. In quei casi lì erano citate due banche italiane, Unicredit, che appunto è a processo, e Intesa, che poi in realtà, sentita da anche una serie di media italiani, disse: noi non siamo entrati nell'operazione prospettata dal progetto Brontos.
Sì, probabilmente non sono entrati in un'operazione prospettata dal progetto Brontos, ma sono entrati in decine di operazioni simili. Questo lo dimostra anche il fatto che poi hanno transato con l'Agenzia delle Entrate.
Cioè operazioni che avevano lo stesso scopo.
Sì, assolutamente. L'operazione cambiava a seconda di come cambiava la legislazione vigente in Italia o nei paesi con cui veniva fatta, e quindi ogni anno, ogni 6 mesi c'erano operazioni diverse. Brontos è stata quella, diciamo, che è stata più pubblicizzata, anche perché è uscita integralmente sui giornali, ma ce ne sono decine di operazioni così. Molto comune era fare con un sottostante lire turche, che hanno fatto quasi tutte le banche italiane.
Lei conosce invece i nomi di altre operazioni analoghe?
Ma no, venivano denominate col sottostante, quindi era operazione lire turche, operazione sui dividendi lussemburghesi, operazione sui dividendi di Gibilterra, quindi normalmente venivano denominate con il nome del sottostante. Brontos non so perché è stato dato questo nome.
E qual era il sottostante più ricorrente? Ha già citato
tutti. Lire turche e dividendi lussemburghesi. Oltre che dividendi su Gibilterra, sì.
Lussemburgo, Turchia e Gibilterra.
Sì.
Ecco, vista dall'interno, mentre appunto queste operazioni avvenivano, come era percepita? Avevate la consapevolezza che si stava svolgendo?
Guardi, le legal opinion che mi erano rilasciate erano tutte sul filo del rasoio. Quindi l'operazione è per la banca, diciamo, che la proponeva, cioè la banca straniera, aveva una vestizione pseudo-giuridica, giusta. Tuttavia la riservatezza su queste operazioni, la strutturazione, alcune parti dell'operazione che non erano mai note a tutti quanti, lasciavano presupporre che totalmente coperta da legal opinion queste operazioni non fossero.
Quante persone conoscevano completamente l'operazione?
Non più di 3-4 per banca.
Quindi molte poche?
Sì.
E tutto questo, lei ha detto, avveniva anche fisicamente nella massima segretezza?
Sì, era l'unica area della banca in cui bisognava avere un doppio pass per entrare, mentre in tutte le altre aree della banca si aveva un singolo pass. Per entrare in quell'area c'erano due pass, ci volevano, uno per entrare nella banca e uno per entrare nella specifica area.
Non c'erano stati precedenti analoghi, cioè di zone con ingresso soltanto?
Guardi, io ricordi, c'è un'altra zona che è quella che finanzia gli armamenti, che si chiama STEF, che è chiusa per ovvi motivi di sicurezza, perché lì vengono finanziati gli acquisti di armi da parte di paesi o altre operazioni simili. Quindi quella è un'altra zona sulla quale non si può entrare, però quella, diciamo, è risaputo quello che fa. Ecco.